Buonasera a tutti, sono Cristian Citera, mi occupo di consulenza e sviluppo su tutte le tecnologie Microsoft e mi occupo in SAP Italia di WinFone Italia, WinFX Italia, WinRT Italia, un po' di tutto insomma, quindi magari se avrete letto qualche mio articolo o meno se frequentate la community. I miei riferimenti come al solito. Grazie agli sponsor, perfetto, che vi hanno dato da mangiare. Allora, perché siamo qui? Siamo qui per affrontare una delle novità di Windows Phone 8. Quindi, diciamo che la domanda che sicuramente tutti vi farete, ma come faccio con Windows Phone 7? Non così, non esiste. Ok? Quindi tutto quello che noi affronteremo oggi riguarda solo Windows Phone 8. E in particolare la integrazione vocale che è stata estesa anche per noi sviluppatori che possiamo andare a utilizzare. Quindi daremo un'occhiata un attimo all'esperienza che è stata inclusa in Windows Phone 8, che c'era già in Windows Phone 7 e dal quale possiamo prendere ispirazione sulle nostre applicazioni e capire un attimo quali sono gli scenari che possiamo creare. E poi vedremo un po' gli strumenti sia dal punto di vista del riconoscimento dei vocaboli e dei comandi nel senso che non è per forza bisogna usare sia il riconoscimento vocale, ma c'è anche una parte di text to speech, quindi di sintesi vocale, che possiamo andare ad utilizzare. Come vi dicevo, appunto, in Windows Phone 8 è stato introdotto il supporto vocale anche per noi sviluppatori. In realtà sappiamo già che da Windows Phone 7 esisteva già questa possibilità. Scusate, la possibilità di utilizzare il supporto vocale che era accessibile e che è ancora tutt'oggi accessibile utilizzando il pulsante Start del telefono. Tenendolo premuto, una pop-up si apre e noi possiamo dare dei comandi che possono essere ricerca libera e quindi semplicemente dire cerca pizzeria, piuttosto che dare un comando ben preciso come apri applicazione oppure prendi nota o cose di questo tipo. Sono comunque comandi prestabiliti dal sistema. Per dare un occhio, non so se voi avete mai provato questa feature, però basta tenere premuto, prendi nota, cerca pizzeria.
Non ho sentito niente.
Mi sono dimenticato.
Prova a dire, chiama mamma. Scusate. Cerca pizzeria.
Ok, Vitale. Prendi nota, prova. Non è ancora agganciato, scusate.
Non ho sentito niente.
Non avevo attivato il microfono, scusate. Ok, adesso c'è. Prendi nota, prova pizzeria. Cambiamo. Ok, quindi da un comando prestabilito, prendi nota, possiamo poi seguire con tutto quello che vogliamo. Ma possiamo anche, per esempio, dire cerca pizzeria a Milano.
Sto cercando pizzeria.
Ok, tutte queste caratteristiche anche in Windows Phone 7 sono possibili grazie a un motore di riconoscimento vocale che va a cercare, va a interrogare in remoto, quindi è necessaria una connessione internet per riconoscere il comando vocale, interpretare quello che io ho detto, ottenere un responso e poi dire al telefono le operazioni da fare, non solo quindi per ottenere i risultati della pizzeria, ma devo anche capire quello che io ho detto. Non tutte queste però operazioni richiedono internet. Comandi vocali come per esempio apri calcolatrice.
Sto avviando calcolatrice.
Questa operazione non ha bisogno di internet perché fa parte di un set di comandi, una grammatica prestabilita che il motore built-in del telefono sa riconoscere senza avere bisogno di internet, anche perché non sempre a disposizione abbiamo internet, ok? È vero che gli americani pensano che ci sia sempre, noi in Italia non siamo così fortunati. Quindi, come abbiamo visto, io posso con un unico entry point, il pulsante start, creare una serie di comandi. Qualora non lo so, posso tenere premuto. Che cosa posso dire?
Ecco un elenco di cose che
puoi dire.
E ti dà
la lista di una serie di esempi di quello che tu puoi fare.
Scorri a sinistra per passare all'esempio successivo o a destra per vedere quello precedente.
Ok, la fermiamo, se no non finisce più.
App.
una cosa che è stata però inserita in Windows Phone 7 è questo menu qua, in Windows Phone 8 è questo menu qua dove oltre ai comandi vocali standard ci sono quelli delle app specifiche, in questo caso una sola che andremo ad analizzare, Allarme Vocale, un'applicazione che ho fatto io. Questa cosa ha una serie di vantaggi, nel senso che permette all'utente di avere un'interfaccia comune, un modo univoco di usufruire dei comandi vocali e non vi è un'esperienza diversa a seconda dell'applicazione che voglio utilizzare. Non è che prima entro in ricerca, seppure lo posso fare, posso andare qui e premere qua sopra per cercare qualsiasi testo libero, ma in generale ho un entry point caratterizzato dal fatto che mi basta dire il nome dell'applicazione o l'operazione da dire e lui parte. Quindi abbiamo due tipologie, ricerche libere piuttosto che istruzioni precise. Quindi qua, come possiamo vedere, quando avvia posso parlare, c'è una specie di spettrogramma che mi fa vedere. E ci sono una serie di caratteristiche gestite in autonomia, il fatto che per esempio se non ha sentito niente mi dà un feedback vocale, piuttosto che se è indeciso fra alcuni comandi ti dice intendevi questo piuttosto che intendevi quell'altro, okay? Quindi c'è una serie di accorgimenti per agevolare l'utente che facilitano notevolmente l'utilizzo dello speech. Come vi dicevo però abbiamo la possibilità di integrarci. Cosa significa? Abbiamo in realtà due tipologie. Una, integrare il riconoscimento vocale o il text-to-speech nella nostra applicazione, e l'altra, invece, cosa secondo me molto interessante, è la possibilità di creare comandi personalizzati. Cioè, l'utente non ha bisogno di avviare prima la mia applicazione per poi avviare il comando, ma possiamo dare un comando che sia univoco per tutto il telefono e che funziona anche se l'utente è fuori dalla nostra applicazione. Per cui faccio l'applicazione delle previsioni del tempo. Io posso dire nome della previsione del tempo, quindi non so, tengo premuto previsione del tempo, Milano, faccio il comando, viene riconosciuto, fa partire l'applicazione della previsione del tempo e va a cercare Milano. Ok? Piuttosto, dimmi. Ci arriveremo dopo, perché alla tua domanda in realtà dovrei dire no, perché i comandi personalizzati sono prestabiliti e non è un botta e risposta, deve essere un comando di inizializzazione della tua applicazione, poi dopo sì, puoi fare che una volta aperta la tua applicazione possiamo fare quello che dici tu, cioè creare un'interazione. L'idea è proprio questa, cioè i comandi personalizzati devono essere un punto di inizio. E considerateli come un input alternativo, il vocale non è, ah, ma a me la ricerca vocale non mi interessa. In realtà tutte le applicazioni dovrebbero avere il supporto vocale. Perché? Perché l'utente non sempre riesce a usare le dita. Io, per esempio, quando sono in macchina mi piace avere, e purtroppo ce ne sono poche, di applicazioni che semplicemente tenendo premuto e dandogli il comando, anche perché magari se avete il Bluetooth in macchina è comodo perché basta dare il comando e vi vedete le previsioni del tempo piuttosto che magari le ultime notizie. Quindi considerate di implementare questa parte in tutte le vostre applicazioni. Quindi prevedete una serie di comandi che possono essere utili all'utente per avviare la vostra applicazione. Nel caso per esempio di questa applicazione che ho sviluppato io che si chiama Allarme Vocale, io posso usare dei comandi per cui con un prefisso come allarme vocale appunto posso dire accendi allarme piuttosto che spegni allarme piuttosto che imposta l'allarme alle 12:40, ok? Quindi è una semplice sveglia che però io posso programmare manualmente ma anche vocalmente. Ok, una volta che io ho creato questo comando personalizzato, ho l'integrazione automatica da parte del sistema, per cui quando vai nel cosa posso dire, in autonomia viene fuori anche le istruzioni di quello che io posso fare. Quindi l'utente, se vuole sapere quali applicazioni utilizzano i comandi vocali, ce l'ha gratis dal sistema. piuttosto che se non riconosce il comando mi dice guarda che non ho capito cosa mi hai chiesto, mi fa vedere la lista di istruzioni, piuttosto che se ha capito il comando vocale allora lo va a processare. Per darvi un'idea di quello che vi sto dicendo, io ho la mia applicazione, ve la faccio vedere, se la faccio partire normalmente è un orologio dove io posso andare a impostare un allarme, quindi lo imposto per le 20 e una volta impostato posso semplicemente chiuderlo e a questo punto l'allarme funzionerà. In realtà funziona solo se ho aperto l'applicazione, vabbè, però è solo un esempio. A questo punto io posso tenere premuto, vado su app e vedete che io ho allarme vocale e mi viene, se ci clicco sopra, data una lista dei comandi che io posso fare. Allarme, spegni, allarme, poi vedremo che cosa significa tra quale, vuol dire che non per forza devo dire allarme. Spegni, accendi, info per sapere se ho impostato o meno, piuttosto che imposta allarme alle 17:30. Quindi, se io tengo premuto, allarme vocale info.
Sto cercando allarme vocale info.
Perfetto, non funziona. Qual era il prefisso che mi sono già dimenticato? Allarme, basta. No, allarme vocale. No, dovrebbe essere allarme vocale, scusate. Allarme vocale info.
Sto cercando allarme vocale info.
Ah, bellissimo. Fammi vedere. Sì, ok. Allarme info. No,
Sto
comunque è
cercando
allarme
allarme
vocale.
info.
Fatemi vedere il voice command e finisce che non me lo ricordo più. Qui. Allarme. Ho che c'ha avuto ragione. Allarme. Info allarme. Ok. O stato. Allarme. Info allarme.
Sto avviando allarme vocale.
Non capisci niente. Oggi ieri andavo senza problemi. Ok. Proviamo un altro allora. Allarme vocale. Spegni. No,
Sto cercando allarme vocale.
scusate, ma c'è qualcosa che non mi quadra. Perché non capisci niente? Partiamo male. Allarme. Spegni, allarme, accendi. Allarme. Info.
Sto cercando allarme info.
Capisce benissimo, ma non capisco perché non mi apre la mia applicazione, è quello che non riesco a capire. Può essere, può essere. Eppure il comando c'è. Apri allarme vocale info.
Sto avviando allarme vocale.
Però così me la sono aperta. Infatti. Apri allarme vocale. Ed è sempre quello.
Sto avviando allarme vocale.
Allarme vocale info.
Sto cercando allarme vocale info.
No, questo mi fa cadere un pilastro. Cioè, deve andare così. Fatemelo rideployare perché in effetti. L'ho impostato su italiano, sì, perché capisce. Ah, sì, deve andare. Allarme, info allarme.
Sto verificando.
Oh, ci siamo, ci siamo. Non so perché non l'ha
L'allarme
preso.
suonerà per 00.
Ok. Perché l'ho rideployata. Scusate. Fatemi rimpostare l'orario. Non so perché non me l'aveva preso prima, forse perché ho impostato la lingua del telefono dopo. Allora, riproviamo. Allarme, stato allarme.
Sto verificando.
Ok, adesso funziona. Perfetto,
L'allarme suonerà per 20.0.
poi ho un altro comando che è allarme, accendi allarme.
Sto attivando l'allarme.
Ok, come vedete, tutte le volte che
Allarme
lancio un comando.
impostato per le 20.0.
Ok, tutte le volte che ho avviato, ho lanciato il comando, comunque mi parte sempre l'applicazione. E adesso vediamo il perché. E solo nel momento in cui è partita l'applicazione ho ricevuto il feedback vocale. E questo appunto ci fa capire con la domanda che mi aveva fatto prima. Quindi, come si implementa il supporto al comando vocale? Tramite un file XML che si chiama Voice Command Definition, dove noi andiamo a segnalare tutti questi comandi, quindi accendi allarme, spegni allarme, stato oppure imposta alle 10:20. Ok? Una volta approvato questo comando, lo si deve dare in pasto al motore tramite un'API che è questa qua, install command set from as file sync, facendo in modo che il motore prenda in pasto il file e conosca quali sono i comandi che ha a disposizione. Quindi in realtà, siccome questa API la chiamiamo in genere allo startup della nostra applicazione, o meglio, tutte le volte che l'avviamo per far sì che sia sempre aggiornato il set di comandi, normalmente un utente quando ha appena installato l'app non si ritrova i comandi a disposizione, deve almeno avviarlo una volta. Una volta avviata allora si ritrova il comando. Allora, siccome è meglio vedere il codice perché rende molto di più l'idea, io posso andare qui in qualsiasi applicazione, fare Add New Item e ho Voice Command Definition. Tra l'altro, se la create vi trovate già dal markup di esempio, quindi è abbastanza facile da capire. Però quello che vado a mettere sono una serie di command set, un insieme di comandi divisi per lingua. Quindi, questo è già un input. Noi dobbiamo prevedere i comandi per ogni lingua. Quindi, se l'ho fatta solo in italiano, oppure io posso aver fatto un'app in inglese, però aver scelto di creare il set di comandi per l'italiano, per il francese, per l'inglese, eccetera, eccetera. Ovvio che lo so che magari è un po' una palla questa, perché bisogna stare a implementare i comandi per ogni lingua, però è chiaro che per un utente, non, almeno per noi italiani, dover parlare, dire i comandi in inglese non sarebbe molto comodo. Quindi, innanzitutto bisogna dire la lingua e dare un nome a tutto questo set di comandi perché poi lo utilizzeremo per fare riferimento. Poi c'è un comando molto importante che è il command prefix, cioè quando sono fuori dall'applicazione e l'utente dice previsioni del tempo, allarme, deve chiamare la mia app, qual è il nome che deve utilizzare? E in questo caso io ho messo allarme. In realtà possiamo usare questo command prefix oppure il nome dell'applicazione. Però è chiaro che a volte ci sono app che si chiamano Weather Flow, ok? Però in italiano non posso dire Weather Flow, dammi le previsioni del tempo, anche perché la lingua deve essere italiano, lui probabilmente non capirebbe bene Weather Flow, che è una parola in inglese seguita da un comando in italiano. Quindi magari io che ho fatto l'applicazione di previsione del tempo, piuttosto che questa qua dell'allarme, do un nome più semplice, previsioni, e poi seguito da tutto il resto. Tutto il resto che cos'è? Allora, innanzitutto un esempio, questo è quello che comparirà sulla finestra di dialogo che abbiamo visto prima, cosa posso dire. Il prefisso è seguito da uno o più comandi, il comando è definito dal tag command, con un nome, anche questo perché servirà dal codice. Posso mettere anche in questo caso un esempio, in realtà questo ho sbagliato a metterlo perché non serve in questo caso, e posso dire, cosa più importante, uno o più fino a un massimo di 10 di listen for, cioè è vero che il comando in questo caso è set on, cioè attiva allarme, è uno solo, dal punto di vista nostro il comando è uno solo, però da un punto di vista umano io posso dire accendi l'allarme, attiva l'allarme, tacca l'allarme in bresciano, ok? Tanto quindi ci sono tanti modi per dirlo. Per cui io con listen for faccio in modo che più verbi posso utilizzare per dare lo stesso comando. Tra l'altro, molto interessante è il fatto che tra parentesi di quadre io posso mettere una parola che in realtà è facoltativa, nel senso che se io dicessi allarme, che è il prefisso, accendi, è già sufficiente. Però se l'utente dice, perché a volte è difficile ricordarsi il comando esatto, no? Però se l'utente dice allarme, accendi allarme, oppure accendi orario, qualsiasi cosa, noi potremmo mettere tra quadre e questa diventa una parola opzionale. Quindi con più listen for supportiamo più verbi per lo stesso comando e con feedback diamo il primo feedback vocale gestito dal sistema operativo. Se ricordate, quando io faccio attiva allarme, qui, allarme attiva. Sto
Sto attivando
attivando
l'allarme.
l'allarme, è il feedback vocale che dà subito
Allarme impostato per le 20:00.
che dà subito il comando vocale. Però siccome noi in realtà non abbiamo ancora eseguito l'operazione, in genere si dà un feedback del tipo sto capendo quello che mi hai detto, una cosa di questo genere. Quindi io ho messo in questo caso sto attivando l'allarme. Poi abbiamo detto che ogni comando segue l'attivazione della mia applicazione. Dove vado? Posso facoltativamente, poi in questo caso io ho sempre usato la pagina principale, ma posso targettizzare quel comando a una specifica pagina. Quindi se io ho chiesto le previsioni del tempo di Dello, di Milano, scusate, a quel punto io posso mandare a una pagina dove vado a specificare direttamente, dove vado a vedere direttamente le previsioni del tempo, perché in genere la home page invece non mostra le previsioni, ma ti fa scegliere quale città scegliere, ok? È solo un esempio. Quindi faccio la stessa cosa per tutti i comandi. Ne ho fatta una per spegni, vedete che posso dire spegni piuttosto che disattiva. Una per il time query, quindi sapere lo stato, anche in questo caso il feedback che sto verificando, piuttosto che alarm time set, cioè io posso impostare l'ora. Ecco, quelle cose un po' si complicano, perché fino adesso io ho dato un comando predefinito, attiva, spegni e basta. Ci sono dei casi in cui io posso dire un comando dove alcuni valori sono dei segnaposto, sono delle variabili. Ad esempio, io voglio dire imposta l'allarme alle 17:30. Non è che posso, mi faccio 60 per 60 comandi per supportare minuti, secondi di tutta la giornata. Semplicemente io metto un segnaposto dove tramite graph vado a dire il nome di quella variabile. Quella variabile rientra fra una serie di valori su cui posso spaziare. Per esempio, hour, chiaramente qua sotto è definita la lista di tutti i valori hour che io posso mettere. Chiaramente posso mettere un valore da 1 a 24, così come posso mettere come minuti, e qua sotto, un valore da o clock, in realtà in punto, mi sono dimenticato di tradurlo, ma sarebbe in punto, fino al 60, chiaramente. Ok? 59. Quindi potrò dire imposta ore alle 10 e 25, quindi quell'E è messo tra quadre perché io posso dire imposta alle 10 e 20, posso dire imposta alle 10 e 20, ok? Quindi do varie possibilità all'utente di dire la stessa cosa. Un attimo ancora, cosa significa asterisco? Vuol dire che io ci posso mettere qualsiasi roba lì in mezzo che lui la esclude, ma l'importante è che capisce che io ho detto imposta bla 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 10 e 20, ok? Se questo pattern matcha, lui riconosce quel comando. Quindi io potrò dire imposta l'orario di apertura dell'allarme che voglio alle 10 e 20. Questa cosa funziona perché comunque ho rispettato un certo set di parole. Avevi una domanda? Ho risposto. Dimmi. Sì, adesso ci arriviamo. Sì, adesso ci arriviamo, ti faccio vedere. Sì, se tu dici accendi allarme, imposta sveglia non lo riconosce, perché non è. Beh, no, in realtà qua non l'ho messo sveglia, però se qualcosa. Allarme, sì, però se io. No, non vuol dire qualsiasi cosa, quel segnaposto vuol dire che devo usare la parola allarme. Ok? Sì, esatto. A meno che tu qui metti... lui smette di... lui processa il comando dopo mezzo secondo di silenzio, diciamo. Però se tu mettessi graffa asterisco, eventualmente puoi fare in modo che uno dica spegni allarme, dai che voglio andare a dormire, che lui lo capisce lo stesso, almeno in generale lo capisce lo stesso. Poi diciamo che... Però in effetti è giusto il tuo feedback, nel senso che dobbiamo fare in modo che l'utente possa avere il più margine possibile di spaziare fra le parole, fra i comandi che lui può dirmi. Ok, quindi abbiamo parole opzionali e segnaposti con delle phrase list che io posso andare a mettere. Quindi con questo comando noi possiamo fare ad esempio allarme imposta alle 17:20. Ok,
Sto impostando l'allarme.
quindi lui ha capito il comando e...
Allarme impostato per 17:20.
Guarda che...
Vuoi impostare un messaggio?
Sì, dimmi il tempo attuale.
Ok, ti dirò il tempo attuale.
Perfetto. E questo appunto per vedere quello che mi chiedevi tu prima. Allora, vediamo il codice. Io ho fatto questo file XML. Questo file XML adesso lo metto nella soluzione. In teoria può stare anche dallo storage, quindi ipotizzate anche un file XML di Voice Command Definition che posso andare a prendere dallo storage della mia applicazione, quindi generarlo a runtime. Però laddove noi abbiamo, e quindi una volta preparato questo Voice Command Definition, cosa dobbiamo fare? La prima cosa è andarlo a registrare. Quindi appena parte l'applicazione, in questo caso nel main page, quello che andiamo a fare è questa chiamata qua. Scusa, aspetta che faccio così. Questa. Install command set from files async URI. Ok, questo è l'URI che indica il file voice command XML all'interno del pacchetto della mia applicazione. Una volta chiamato questo API, il mio set è pronto. Ora, ipotizzate che avete un'applicazione i cui comandi possono variare nel tempo. Voi nell'avviare l'applicazione, prima non so, fate un refresh di rete o quello che è, preparate il file XML, essendo XML con link, con XML, quello che è, lo generate e poi chiamate di nuovo install command set from files async. In questo modo riaggiorniamo il set di comandi che il telefono conosce. Fatto questo, io posso andarmele a sfogliare e rispondendo alla domanda che ci ha fatto prima, posso andare a cambiare le phrase list. Quindi qualsiasi cosa che io ho valorizzato con una phrase list, qua io ho messo con valori fissi, ma potevo anche tenermela vuota. E poi da codice posso, in riferimento al nome della variabile, andare a mettere la lista dei valori possibili. Quindi se le città della previsione del tempo sono configurate chiaramente dall'utente, io chiamerò un update phrase async in modo da dire che può mettere Milano, Roma e Brescia, niente di più, ok? Considerate che tra l'altro che mettendo solo pochi valori minimizziamo il margine d'errore, perché lui se deve capire tre parole, Milano, Roma e Brescia, difficilmente sbaglia, ok? Perché sono molto diverse tra di loro. Ok, ho risposto alla domanda? Quindi? Ok. Quindi impostiamo i comandi e aggiorniamo i set di variabili che noi possiamo utilizzare nei comandi. Ok, la lista tra l'altro può essere anche aggiornata da un background task, quindi se voi volete fare in modo che l'utente sia sempre aggiornato con gli ultimi comandi, perché questi comandi vengono da chiamate a un servizio remoto, con un background task ogni mezz'ora andate a aggiornare i command set che hanno a disposizione. Occhio che non dovete fare quintalate di comandi, mettete solo quelli che sono importanti. Poi, come vedremo adesso, se create un flusso per cui magari due comandi poi aprono una strada a un infiniti rami di dialogo con l'utente, per cui dammi le previsioni, apri l'applicazione, che città vuoi avere? Milano, ok, vuoi sapere il tempo di oggi o di domani? E allora, ok, quindi piuttosto che fare un comando per ogni possibile azione, che può essere, dammi la previsione del tempo di domani, dammi la previsione del tempo di oggi o cose del genere, è meglio creare un dialogo di questo tipo con l'utente. Ok, abbiamo detto che lo apri con una pagina XAML. Ovviamente il comando che io ho ricevuto, cosa me ne faccio? Lo devo leggere. Essendo una navigazione verso una pagina XAML, noi possiamo andare a leggere i parametri. Quindi se io vado sulla Navigate to della mia pagina, qui, Navigate to, ho la query string dove ci sono dentro, query string, quindi è una navigazione verso un URI, dove ci sono dentro n parametri. Il primo più importante è il voice command name, che mi dà il nome del comando, quindi mi verrà detto, per esempio, alarm set on, mi verrà detto che lui ha capito, accendi l'allarme. Poi cos'altro posso andare a leggere? Posso andare a leggere i valori delle variabili, quindi se io ho impostato per esempio hour e minute, nel momento in cui ha capito alarm time set, posso andare a leggere hour e minute, quindi tutte le variabili che io ho inserito nel voice command le leggo poi sulla navigazione. Un altro parametro che è sempre presente è reco, che vuol dire tutto il testo che lui ha capito. Quindi, sebbene io ho dato la possibilità di dire accendi alle 10:20 perché domani mi alzo, lui in reco mi dirà, mi scriverà tutta questa frase, ok? Siccome noi dobbiamo concentrarci solo su quei valori specifici, a noi interessa solo leggere hour e minute, andiamo a leggere anche quelli per capire quali sono. Siccome arrivano come stringhe, tra l'altro lo devo convertire in numeri, chiaramente, e a quel punto io faccio il mio lavoro. Ok, è abbastanza semplice. Naviga, leggo le variabili e poi decido io cosa devo fare. Do un feedback visivo, do un feedback vocale, faccio entrambe le cose. Apro, vado in un'altra pagina, faccio una query e metto in progress. Insomma, sta tutto a noi, poi una volta lanciata l'applicazione, decidere cosa fare. Infatti, come ho scritto, la demo l'abbiamo già fatta. Dimmi, avevi un'altra domanda? Reco contiene il testo che ha riconosciuto dal comando iniziale. No, no, quello è il feedback che io ho messo nel voice command definition, cioè quando io ho detto tipo sto impostando l'allarme perché io l'ho messo qua, gli ho detto imposta alle, il feedback fa sì che il feedback vocale della signorina mi dica sto impostando l'allarme, ma quando questo? Non l'ho visto. No, quello è un altro feedback vocale che ho fatto io, che non ci arriviamo, però è sempre un feedback vocale, cioè sono io che gli ho detto di dire ok, ti accenderò. Sì, però siccome l'azione è una sola, cioè dammi. In realtà ho imbrogliato perché quando ho fatto in modo che nel momento in cui io ti dico imposta un'ora e vuoi che ti dica un messaggio, sì, e poi vedremo che io posso dire sì. Allora lui mi chiede il messaggio libero, oppure posso mettere sì seguito da due opzioni, tipo dammi il tempo e dimmi che ore sono. E quindi lui ha capito che io dovevo dire che ore sono e quindi ho confezionato la risposta. Non è così intelligente da coniugare i verbi, ok? Questo. Dimmi. Ecco, la documentazione dice sono cavoli vostri, nel senso che dovrei fare un nome che non sia usato da nessun altro. In realtà succede che è un po' brutto, però ti chiede quale dei due vuoi usare, come quando tu hai un nome e un cognome simili e lui non ha capito bene quale dei due, quindi o col dito vedi l'icona, scegli tu quale far andare, oppure si spera che la combinazione di comandi sia diversa, cioè, sebbene il prefisso è uguale, magari uno ha fatto dammi le previsioni del tempo e l'altro invece ha fatto vorrei sapere le previsioni del tempo, ok? Quindi in genere devi fare una ricerca delle app concorrenti e trovare un prefisso che sia univoco da questo punto di vista. Ok, Quindi abbiamo visto i comandi. La prima cosa che è utile fare è dare anche un feedback vocale. Questo non solo in seguito ai comandi, ma potrebbe essere utile anche in altre situazioni. Il text-to-speech è un motore presente in Windows Phone che sintetizza qualsiasi testo. Lo troviamo installato già su Windows Phone, quindi voi sapete che se uno ha Windows Phone 8 già supporta il text-to-speech e ha due lingue installate della lingua. È partita la sveglia, secondo me. Ok, sono 17:20. Trovate già una lingua, eccola qui, perché basta andare qui in lingua e paese. L'utente può scegliere, anzi, scusate, in comandi vocali, può scegliere la lingua da utilizzare e anche il sesso. Noi abbiamo sempre maschio e femmina a disposizione. Ok? Quindi noi possiamo utilizzare questa voce o facoltativamente anche forzare un altro linguaggio. È chiaro che nella maggior parte dei casi è utile adeguarsi alla lingua scelta dall'utente. Possiamo cambiarla. È importante mettere queste capabilities che fanno sì, nello specifico, networking, perché deve andare online, speech recognition e microfono, per poter far andare il text-to-speech e il riconoscimento vocale. La cosa interessante del text-to-speech è che funziona anche dalle applicazioni di tipo GPS. Non so se sapete, ma in Windows Phone 8 si possono creare applicazioni che non vengono chiuse nel momento in cui tu esci dall'applicazione, cioè, esci, schiacci start e vai in un'altra applicazione. Sapete che in genere vengono bloccate le applicazioni che state utilizzando, giusto? Invece con un'applicazione di tipo GPS, sebbene la mia applicazione non è in foreground, quindi non si vede, sta comunque girando perché sta monitorando il GPS, e eventualmente possiamo dare feedback vocali. Tipico esempio, l'applicazione per correre, sono lì che sto correndo e la signorina ti dice dai, corri, corri, schiappa, ok? Queste cose qui. E questo si può fare tranquillamente col text-to-speech. Come funziona? È molto semplice, una chiamata, gli do il testo che deve dire, e lui lo dice. E fa tutto da solo perché supporta per esempio gli esclamativi, virgole, fa tutto da solo. Quindi, quando per esempio ho fatto alarm set on, ho fatto semplicemente con speech text async, devo dare il testo, quindi ho detto allarme impostato per le, l'ho combinato e lui me l'ha semplicemente detto, banalmente. Essendo async, io posso fare una wait per aspettare e eventualmente dire qualcos'altro dopo. Io posso fare una frase lunghissima piuttosto che fare più chiamate a speech per frammentare il testo da riprodurre, anche perché volendo potrei anche interromperlo o cose del genere. Occhio che se l'utente chiude l'applicazione, fa niente se io gli ho dato una papira così da leggere, smette di leggere il testo. Okay? Quindi è abbastanza semplice. Adesso questo oggetto l'ho creato qui, il sintetizzatore si crea in questo modo. Basta andare sintetizer, dove l'ho creato, ecco qui. Basta creare una classe di speech sintetizer e dentro io mi ritrovo un paio di metodi che poi vedremo. Il più importante è questo, speech test async. Posso anche intercettare, per esempio, quando comincia a parlare, eccetera, eccetera. Ecco, qui eventualmente con Installed Voice posso andare a leggere le voci installate, scegliere per lingua e per sesso, e a quel punto io chiamando queste API qui posso forzare la voce da utilizzare. Magari uno può preferisce sempre usare quella maschile, mette sempre quella maschile. Oltre al testo semplice possiamo utilizzare un markup che è standard, si chiama SSML, ok? E qual è la differenza? È che rispetto al testo possiamo dare, tramite metadati, possiamo dare informazioni in più per rendere più completo il testo da dire, nel senso che possiamo dare delle enfasi, cioè al testo che dice possiamo dire dagli un'enfasi a questa parola qua, quindi alza la voce, diciamo, okay? Piuttosto che possiamo dividere porzioni dello stesso testo in più lingue. Oppure ancora, e questo è molto utile, utilizzare i bookmark, cioè dire Quando pronunci questa parola, mi sollevi un evento che si chiama evento bookmark e io da UI posso gestirlo, ok? Mettete che volete fare, per esempio, hai del testo, man mano che legge le parole le vuoi illuminare. Mettendo un bookmark ad ogni parola, di fatto io posso illuminare ogni parola man mano che viene detta, ok? Per capire come funziona, c'è un altro esempietto. È abbastanza semplice la sintassi SSML, bisogna un po' studiarsela, ma comunque principalmente è fatta di paragrafi e di sentences. Anche questo fa in modo che se è un paragrafo, tra un paragrafo e l'altro lui mette un po' più di pausa. Se è una sentence, quindi una frase, ci mette meno pausa. Ogni sentence può avere facoltativamente una lingua. Quindi io sto facendo un discorso dove la prima frase la dice in inglese e dice for English, please, one. E tra l'altro one lo metto fra enfasi, vuol dire dargli più risalto a questo one. E cosa anche carina è che con mark vado a mettere il bookmark. Quindi io voglio che tu mi dici quando stai dicendo one, piuttosto che parla in spagnolo o prima il dos. Allora, nel momento in cui dos mi dice un altro tag che è appunto 2. E poi alla fine in italiano, per l'italiano, primi 3. Ok? Quindi io ho usato un po' le caratteristiche più principali, enfasi e il bookmark. Da codice, come faccio a pronunciare tutto questo? Creo sempre il synthesizer, intercetto il bookmark reached, che mi dirà qual è il bookmark che ha incontrato. Io semplicemente ho fatto che mi vado a stampare il bookmark che ha appena incontrato e poi con speak SSML from URI, quindi anche in questo caso devo crearmi un URI, posso anche eventualmente farmi un testo al volo, vado a leggere il file SSML che ho creato. Se faccio partire.
For English, press 1. Para español, oprima el 2.
Per l'italiano, premi il 3.
L'inglese suona meglio, la 3 sembra una immigrata da poco, vabbè, però. Avete visto che mi scriveva il numero solo nel momento in cui pronunciava la parola 1, 2, 3, ok? Quindi usate i bookmark che sono molto carini. Bom, demo fatta. Allora, ho creato un comando, ho dato un feedback vocale, adesso che sono dentro la mia applicazione, sta a me creare un flusso di supporto all'utente, o un flusso che continui rispetto a quanto l'utente ha fatto all'inizio, cioè è entrato tramite un comando vocale, oppure semplicemente l'utente ha aperto la sua applicazione, trova un pulsantino microfono, clicca sul microfono e a quel momento noi vogliamo fare che lui possa impartire un comando. In questo caso noi non possiamo più usare i command riguardano solo il sistema operativo. Qui dobbiamo usare una roba nostra, una roba nostra che si basa su una classe, sempre del Windows Runtime, che si chiama Speech Recognizer. È piuttosto semplice da utilizzare perché noi dobbiamo dire riconosci e lui mi restituisce il risultato di quello che ha riconosciuto. Abbiamo due modi per fare il riconoscimento della voce. Il primo è il più semplice, è quello di utilizzare la UI del sistema, quella che abbiamo visto fino adesso, quella che appare, eccetera, eccetera. Il secondo invece è di usare una roba che non si vede, ma che fa sì che siamo noi a dover gestire da un punto di vista di UI il tutto. Lo Speech Recognizer ha delle configurazioni base, o degli eventi per capire quando ha cominciato a riconoscere, o quando ha problemi, tipo non sente niente o cose del genere, e poi tre timeout. Sapete che nel momento in cui voi premete, se non dite niente, dopo un po' di secondi dice oh, non ho sentito niente. Come si regola questo? Con l'initial silent timeout. Quando ho finito di parlare, passa un temporale che è di mezzo secondo, che è il land silence timeout, piuttosto che il bubble timeout, che è la pausa che posso mettere dopo che io ho cominciato a dire qualcosa. Normalmente non c'è, cioè occorre finire subito, ma metti che se voglia fare un discorso più prolungato, allora il bubble timeout lo posso valorizzare. Ecco, una cosa importante, anche se io sono dentro l'applicazione, se premo start, non attivo il mio riconoscimento vocale, passo sempre da quello di sistema, per cui ricomincio sempre da capo. Quindi se io sono qua e faccio partire la mia applicazione, anche se schiaccio qua, allarme accendi. Non mi ricordo.
Sto attivando l'allarme.
Alla fine lui mi riattiva di nuovo l'applicazione.
Allarme
okay?
impostato
Quindi
per
i comandi
le
vocali del sistema non hanno a che fare con quello che noi possiamo poi fare dentro. Quindi considerate questa differenza. Allora, con la UI predefinita cosa ottengo? Che questa pop-up ce l'ho anche all'interno della mia applicazione. E cosa posso andare a controllare? Posso andare a controllare cosa deve scrivere qua, listen text, cosa deve scrivere qua come esempio. E allora abbiamo moltiplici vantaggi. Prima di tutto non dobbiamo gestire gli errori, il fatto che l'utente ha sbagliato, non ha detto niente, devo riproporgli, piuttosto che per esempio ho lo spettrogramma gratis, cosa che invece se dovessimo fare una nostra UI lo spettrogramma non ce l'abbiamo. Lo spettrogramma è che va su, che sente la voce andare su e giù. Però il lato negativo qual è? Che abbiamo poco su cui lavorare, nel senso che l'interfaccia è quella, possiamo cambiare un paio di testi e finita lì, ok? Come si utilizza? Tramite Speech Recognizer UI. Quindi non vi ho fatto vedere tutto, ma in realtà quando io vado qui posso impostare una password locale. Vabbè, se io schiaccio prova,
non posso accedere alla rete ora.
Benissimo, non funziona internet, fatemi vedere. È possibile, deve passare dalla cosa. Vediamo se si attacca, se no forse sì. Non c'è, se no non c'è, se no vi faccio lavorare con l'immaginazione. Ecco, questo vedete che fino adesso senza internet tutto andava senza problemi, tanto prima ho navigato in pizzeria, vabbè, lasciamo perdere. Però nel momento in cui devo invece fare un riconoscimento libero, cioè qua quando metto set voice password posso inserire qualsiasi roba voglio, e in questo caso ha bisogno di internet. Però se vedete utilizza un'interfaccia che è standard,
non posso accedere,
e che posso andare al massimo a personalizzare su quelle due informazioni. Come si utilizza questo? Se io vado su speech alarm clock, se vado sui settings, eccolo qui. Allora, istanziamo l'oggetto Recognizer UI. Posso anche farne più di uno a seconda delle esigenze, però quando istanzio l'oggetto Recognizer UI posso andare a impostare due informazioni che sono queste, più i timeout che abbiamo visto, e cioè quando hai capito il comando vuoi ripetere all'utente quello che hai capito o no, e questo due flag indicano proprio questo, una conferma visiva del comando capito piuttosto che una conferma vocale del comando capito. Una volta che ho creato l'oggetto, come faccio a riconoscere del testo liberamente? Basta chiamare Recognize with UI Async. Molto semplice. Quello che ottengo è un risultato. Innanzitutto distingo se ha capito o non ha capito. Una volta che ha capito, quello che faccio è, per esempio in questo caso, salvarmi la password andandomi a leggere quello che ha capito tramite la proprietà text. Ok? Quindi è molto basilare, dico riconosci e leggimi il testo, e mi vado a leggere le proprietà con il testo che lui ha capito. Tutto qua, niente di complicato. Ok. Se invece non ci piace questa UI, ma vogliamo fare un'esperienza che sia più skinnata con quanto noi abbiamo nella nostra applicazione, allora noi possiamo utilizzare direttamente la classe Speech Recognizer, che in realtà viene usata internamente già dallo Speech Recognizer UI, dove però quello che dobbiamo fare è gestire tutte le situazioni, per cui clicco il pulsante, io chiamo il metodo di riconoscimento, ma nel frattempo mostro una UI per far capire all'utente che sto ascoltando. Passa del tempo, devo gestire gli eventi audio error occurred o cose del genere, per eventi simili, per far sì che devo dire all'utente non ho capito, piuttosto che chiedere all'utente riprova a ripetere quello che hai detto, ok? Quindi dobbiamo gestire manualmente tutto quello che deve fare, e quindi dobbiamo gestire l'iconografia eccetera eccetera. Chiaramente poi dobbiamo gestire anche il feedback, quindi una volta che ho capito il comando, se vogliamo dobbiamo ripeterlo all'utente, quindi come vi dicevo, come ho scritto anche qua nelle slide, occhio a non sovrapporre la fase di dico qualcosa all'utente con la fase di sto riconoscendo qualcosa. Andiamo qui. Dov'è che l'ho usato qua? Per esempio, quando parte all'inizio e abbiamo detto imposto l'orario, allarme, vi ricordate che quando io ho impostato l'allarme, lui mi ha detto allarme impostato per lì. E poi mi ha detto vuoi impostare il massaggio? Vedete che io ho semplicemente chiamato una dopo l'altra le due frasi da dire. Una volta finito, ho fatto recognize with UI sync, quindi ha riconosciuto il comando e ancora una volta. A qua però ho sempre usato Recognizer Async, allora aspetta che vado qui sempre in settings, eccolo qua, questo qui. Ok, ho il mio oggetto Speech Recognizer, chiamando Recognizer Async faccio semplicemente leggere il testo, faccio semplicemente capire quello che l'utente sta dicendo, ma in questo caso non parte nessuna interfaccia. Quello che ottengo è comunque sempre uno speech recognition result, quindi ho al suo interno il valore testuale di quello che l'utente ha detto. Quindi quello che cambia è semplicemente se ho un'UI predefinita o se me la devo fare io. In ogni caso, quello che ottengo è appunto quel speech recognition result, dove ho innanzitutto il testo completo di quello che ho capito, ma anche una qualità, cioè in alcuni casi solo se ha capito benissimo devo posso procedere, in altri casi invece posso accontentarmi anche di una qualità di comprensione di quello che ha detto l'utente che possa essere sufficiente, dipende da quello che la nostra applicazione sta facendo. Se la nostra applicazione ti sta chiedendo vuoi far saltare in aria la tua casa, magari è meglio capire sì per bene, se invece è solo le previsioni del tempo possiamo accontentarci di altro. E poi, come vedremo fra poco, possiamo anche analizzare semanticamente la frase che ha detto, okay? Perché un conto è un testo libero dove l'utente può dire qualsiasi cosa, un conto è interpretare quello che l'utente ha detto ai fini della programmazione. Ok, questo abbiamo già visto. Allora, io posso, quando chiamo la recognize vista fino adesso, abbiamo visto che avevo bisogno di internet. Perché? Perché sto facendo un riconoscimento che è omnicomprensivo, posso dire qualsiasi cosa. In alternativa possiamo invece dare delle grammatiche, cioè delle regole di comprensione al motore. Ne abbiamo due predefinite che sono queste qua, web search e dictation. Qual è la differenza? In realtà hanno bisogno di internet anche queste due, ma sono specifiche per fare ricerche, cioè voglio che mi dici nome, cercami la pizzeria di, e quindi lui ha una serie di regole per non fraintenderti con quello che invece è un messaggio di tipo un dettato. La regola del dettato, per esempio, fa sì che se tu dici cercami, arrivo a casa alle 10:20, lui capisce 10, 2 punti 20. Se lo fai in una situazione in cui stai cercando, non mette 10, 2 punti 20 come se fosse un orario, perché sa che tu non stai lavorando in una situazione di dettato, di sto facendo un SMS, ma sa che tu stai lavorando in una situazione di sto facendo una ricerca su web. Okay? Quindi cambia il modulo di comprensione del motore di ricerca. Però quello che è più interessante è invece le grammatiche custom, perché non necessitano di internet. Quindi se io voglio fare che quando ho impostato l'orario chiedo vuoi impostare un messaggio custom, la risposta è sì o no, ok? In questo caso io posso usare la grammatica custom dove do le due alternative di risposta. Ma la cosa carina è che tramite un'altra sintassi che si chiama SRGS, che vedremo poi dopo, posso creare delle risposte più complesse, un po' come i voice command, cioè dire sì, dammi il tempo attuale piuttosto che sì, seguito da un messaggio. Posso creare una combinazione di risposte infinita perché ha un sacco di possibilità. E questo ci permette di ridurre al minimo il margine di errore di comprensione, perché sapete che spesso a me è capitato un sacco di volte, soprattutto negli SMS dove può capire qualsiasi cosa. Ciao, arrivo a casa alle 10:20. Hai detto vai a mangiare alle 20? Ok, non capisce niente, ok? Invece con le grammatiche custom, se io gli do una possibilità sì e no, c'è poco per sbagliare. Lui capisce molto facilmente, perché tra sì e no non c'è neanche una similitudine fonetica. È difficile che sbagli. Ok, come vi dicevo, con la sintassi Speech Recognition Grammar Specification, che si utilizza anche su altre piattaforme, non è una cosa che ha inventato Microsoft, ti permette di creare delle di far sì che lui possa riconoscere delle risposte che comprendono parole opzionali, delle ripetizioni, quindi io posso ripetere più volte la stessa parola, posso dare dei tag, cioè ad ogni parola mettere delle variabili che mi permettono di capire quello che l'utente ha risposto, e poi questi tag semantici andarseli a leggere. Siccome probabilmente non avete capito niente perché mi spiego male, vi faccio vedere direttamente da qua. Posso creare una grammar, anche in questo caso add new item SRGS grammar, dove definisco una rule base yes no. Questa è la rule che io ho fatto per dirmi, per leggere la risposta, vuoi impostare un messaggio custom. Allora, io cosa che ho fatto? La yes no è qua. Io con one off posso scegliere fra uno degli elementi che ci sono dentro. Quindi io posso scegliere fra la risposta no, piuttosto che una risposta un po' più complessa, yes. Con rule ref vuol dire che faccio un riferimento a un'altra rule che si chiama appunto yes, eccola qua sopra. E rule yes cosa è? Innanzitutto posso dire sì, e poi seguito da dimmi. Questo sembra essere una copia, però in pratica è la parentesi quadra dei voice command. Cioè io posso dire sì, dimmi, bla bla bla, oppure posso dire sì, bla 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 direttamente. Quindi questa parola è opzionale. Vedete che con repeat 01 vuol dire 0 o più, scusami, 0 o una sola volta, però potrei dirlo anche due volte, se uno è balbuziente, dimmi, dimmi, ok? No, l'idea non è quella, però a volte sono delle parole che si possono ripetere più volte. E poi opzionale, posso sempre dire un'altra cosa, cioè una di queste due combinazioni, l'ora, dimmi l'ora, piuttosto che dimmi il tempo attuale, ok? Quindi il risultato di tutto questo qual è? Che nel momento in cui lui mi chiederà che vuoi lasciare un messaggio, io potrò dire sì, no, sì, dimmi il tempo attuale, sì, dimmi l'ora, ok? In realtà dimmi, la parola dimmi è facoltativa. Quindi noi abbiamo creato una grammatica sulla risposta che l'utente ci può dare. A questo punto, quando io inizializzo il tutto e costruisco lo Speech Recognizer UI, sull'oggetto Recognizer, che è in comune indipendentemente che voi usiate il riconoscitore con interfaccia piuttosto che una custom, devo andare a caricare la grammatica sempre tramite URI. Posso caricarne più di una, non c'è problema. Nel momento in cui poi con Preload Grammar io preparo questa grammatica, gliela do in pasto al motore con lui, così lui è pronto per processarla. Nel momento in cui io per esempio ho fatto qua vuoi impostare un messaggio, tac, subito ho fatto partire il riconoscimento vocale. Il riconoscimento vocale ha capito sì, no, quello che è. Io in caso di successo della comprensione vado a vedere se lui mi ha detto sì seguito da qualcosa. A quel punto, in effetti non vi ho fatto vedere quest'altra cosa, con tag io posso andare a valorizzare in JavaScript delle variabili. Fa un po' strano, però in pratica io posso usare delle variabili. In questo caso vado a creare una variabile di tipo type con valore time. Se invece uno mi ha messo il tempo attuale, creo una variabile di nome type con il valore weather, e da qua posso andare a leggere tramite la proprietà semantics. Vado a leggere type, se è time allora io ok ti dirò l'ora, e qui è svelato l'arcano del perché ha messo il futuro, il verbo, ok? Piuttosto che se ha capito la previsione del tempo, ok, ti dirò il tempo attuale. Vedete che è molto semplice, riconosco e parlo, tutto qui. Se invece non ha riconosciuto type, quindi vuol dire che non ho specificato che cosa voglio sapere, allora lui continua e mi dice, detta il messaggio, ok? Tu mi hai detto solo sì, però non mi hai detto cosa vuoi sentire. Detta il messaggio, e a quel punto io, utilizzando l'altro recognizer che non ha la grammatica, vuol dire che posso dirgli qualsiasi roba, vado a salvarmi il risultato testuale e ancora una volta gli dico messaggio impostato, ok? è tutto un flusso di questo tipo. Riconosco, parlo, e sta a noi creare una logica dietro tutto questo. Ok? Mi sembra difficile? Oh, dimmi. Sì? Sì. Qua. Sì. Sì? In realtà, siccome quello che lui va a capire è quello che esattamente c'è scritto qui, quindi se tu avevi scritto sì con la lettera maiuscola, ti ritrovi sì con la lettera maiuscola. A fare una bella cosa, io potrei mettere un tag qua del tipo, non so, res, yes, ok? Così io con sicurezza, perché questo diciamo è un po' un trucchetto, ma in alternativa potevo fare punto semantics di res, scusatemi, res punto value uguale a yes. In questo caso io ho dato un senso quel sì, e cioè a una parola chiave yes. In questo modo, tra l'altro, se io dovessi fare una grammatica per lingua, anche perché vedi che io posso, ho più lingue, facendo così, se uno dice oui, yes, o sì, per me il significato semantico è sempre yes, o quello che ci interessa a noi. Quindi ci leggiamo dentro quello che vogliamo. Va bene? Ok, ecco, essendo un file XML, anche qui, se le risposte possono cambiare in funzione a, per esempio, io ho fatto questa cosa, l'ho implementata per una ditta che fa domotica, e le luci di casa hanno un loro nome, ok? E quindi tutte le volte che entravo nell'applicazione io genero la lista delle uscite delle luci di casa e vado a generarmi questo file XML, lo do in pasto al motore di riconoscimento vocale, per cui se uno dice accendi luce cucina, lui trovava tra le possibili opzioni luce cucina. Contemporaneamente aggiorno il voice command definition, perché così permetto da fuori di dire nome programma, accendi luce cucina. Ok, dobbiamo lavorare in questo doppio senso, ma poi non è detto che si voglia per forza fare così. Ok, qua ho messo un riepilogo di quello che vi dicevo, quindi abbiamo l'interfaccia Speech Recognition UI, ma in realtà quello che va a utilizzare è sempre l'oggetto Speech Recognizer. Lo Speech Recognizer lo possiamo usare direttamente, e in questo caso non usiamo la interfaccia standard. Lo Speech Recognizer ha le sue impostazioni globali, e poi può facoltativamente utilizzare delle grammatiche o custom oppure quelle predefinite. Ok. Per concludere, alcune best practice. Allora, pensate bene al flusso che volete dare all'applicazione. Alcune di queste ve le ho già dette. Non abbondate troppo in comandi. Fate un flusso che permetta all'utente di entrare nell'applicazione e di avere un dialogo con l'applicazione. Non troppo lungo, perché sennò. Poi, nel momento in cui a volte capita che non capisce il comando, non continuate a riproporre all'utente cos'è che hai detto? Cos'è che hai detto? Non ho capito? No. L'ho fatto un paio di volte, se non è andata, comunque in genere un'applicazione ha anche la possibilità di lavorare manualmente. Per cui se non ha capito, dici mettimi il nome della città, io sta città non l'ho capita, ok? Così come magari l'orario o qualcosa del genere. Date sempre un fallback da un punto di vista manuale. Arricchitelo di opzioni, cioè mettete più verbi per fare la stessa cosa, perché ognuno ha il suo modo di parlare. Quindi è vero che c'è una guida, però più date opzioni, più l'utente non può sbagliare e si sente meno incastrato di dire questa cosa qua non funziona mai, maledetto quel giorno che l'ho comprato. Ok? Oltre, una cosa molto importante, le parole, perché che non siano simili tra di loro, ok? Perché ci sono molte parole in italiano che magari hanno completamente un significato diverso, ma da un punto di vista fonetico sono simili. Okay. Già solo pesca, okay, proprio un caso al massimo, però non usatele se per voi nell'applicazione sono due cose completamente diverse. Utilizzate parole ben distinte fra di loro. Ok, se avete domande, nessuna, vabbè che tante non le avete fatte. un po' di marchettara, abbiamo scritto un po' di libri sia su Windows 8, sia in C Sharp, eccetera, eccetera, ma anche Visual Basic, C Sharp, ASP.NET, uscirà fra poco. Insomma, abbiamo scritto parecchia roba. Vi ringrazio, mi raccomando, mettete questi speech perché io non ne trovo neanche una di applicazioni che lo usano, ma secondo me è una bella funzionalità. Cioè, a parte il mio problema iniziale, avete visto che comunque ci imbrocca sempre, come si può dire, almeno per quando lavorate con le grammatiche. No, perché quello, le voci sono preconfezionate da Microsoft, stanno nel sistema e sono la tipa tutta correttina e il tipo tutto serio. Ma oddio, il bresciano, come si può capire, si sente e lo capisce. Su questo non ho una base dati per dirti sì, però tutto sommato loro ci lavorano molto, fanno del testing che tende a imparare rispetto a una serie di frasi che ti fanno dire, eccetera, eccetera. Tu non devi fare nessuna preparazione al telefono per far capire la tua lingua come succedeva una volta. Però so che io una volta l'ho fatto, mi facevano leggere un sacco di frasi, tanto per far apprendere l'algoritmo di riconoscimento vocale. Quindi ti posso dire che funziona abbastanza bene. Okay? Sempre il discorso comandi ben ristretti e che non sbagli, vai sul sicuro. Altre domande? Dimmi. Sì, per fare? Devo inserire una serie di comandi, quindi sul voice command ho inserito una serie di comandi che lui può capire tramite il tag listen for, quindi io ho detto che lui poteva capire accendi, attiva, eccetera, eccetera, è questo come dice Pierre? Sì. Preceduto dal prefisso, questo qua, command prefix. Sì? Sì. E sempre devi dire qui, come ho fatto per l'orario, devi dire dammi previsione meteo e poi aggiorni la phrase list da codice con la lista delle città. Ok? Sì, è limitato, però è sufficiente per fare quello che ti serve. Ok? Eventualmente dentro l'applicazione puoi fare quello che ti pare con quello che abbiamo visto prima. Abbiamo finito. Ok? Posto.